piazze e diritti, la nuova Costituzione in Cile, la nuova legge sull'aborto in Polonia. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Fireworks, music and partying in the streets of Santiago as Chileans celebrate the beginning of a new era. Polish women ignoring lockdown rules for the second night in a row to protest a court ruling to make all abortions illegal.
Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. 16:09 secondi in questo esatto istante parte una nuova settimana, una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono sempre Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Valeria Bernardi. Il numero è sempre quello, 349-238-6666, per domande e commenti, sms e whatsapp. Poi siamo sui social, cercateci, Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Quest'oggi vi proponiamo due approfondite pagine qui a Nessun Luogo Lontano. Da un lato la nuova Costituzione in Cile che verrà riscritta, quella attualmente in vigore risaliva al 1980, siamo ancora all'epoca di Pinochet, lo abbiamo raccontato anche nella scorsa stagione di Nessun Luogo Lontano. Ampie proteste di piazza hanno messo alla corda il governo di Piñera e hanno costretto anche a una serie di dietrofront lo stesso governo. Il tutto nacque, le scintille partirono il 18 ottobre dell'anno scorso, il rincaro dei mezzi pubblici. Da lì la protesta di piazza divenne un j'accuse molto forte da parte della società civile, soprattutto verso le discriminazioni, le disuguaglianze economiche. Ecco, quella Costituzione promette di rimettere a posto il paese che per molti era stato un faro, almeno recentemente, sia economicamente che a livello di democrazia nell'America Latina. E poi c'è una sentenza della Corte Costituzionale che sostanzialmente va a sparigliare le carte in tema di aborto e a comprimere fortemente i diritti delle donne, e saremo in Polonia. Poi però c'è un'altra notizia che sta montando proprio in queste ore, l'avete sentito anche dal GR, complice un tweet del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, quindi iniziamo a sfogliare i nostri dossier. Perché il braccio di ferro che si sta venendo a creare, a consolidare nelle ultime ore tra la Francia e la Turchia sta assumendo connotati sempre più preoccupanti. Allora, cosa sta accadendo? Ne abbiamo parlato a lungo nelle scorse puntate, la settimana scorsa qui a Nessun Luogo è Lontano. Sostanzialmente Emmanuel Macron non ha nessuna intenzione di comprimere, a proposito di compressione dei diritti, quello che è la fortissima anima laica della Francia, nemmeno dopo il feroce assassino di Samuel Paty. Solo che poi è arrivata una dichiarazione di Erdogan, una ingerenza a tutti gli effetti, non che, come dire, Erdogan non ci abbia abituato a questo genere di entrate a gamba tesa, ma sostanzialmente ha consigliato e ha definito il presidente francese una persona che ha bisogno di sottoporsi ad esami mentali. Si è fatto sentire anche Imran Khan dal Pakistan, ha detto che Macron incoraggia l'islamofobia. Sono due gli aspetti. Da un lato c'è un evidente utilizzo strumentale da parte dell'Islam e da parte di alcuni attori per coprire o riscaldare alcuni dossier. Ankara e Parigi sono in rotta di collisione su tantissimi dossier, dal Nagorno-Karabakh alla Libia, l'abbiamo spesso raccontato, persino al Mediterraneo orientale. È evidente che Erdogan non si fa scrupolo di utilizzare questa presunta campagna islamofoba francese per attaccare costantemente la Francia. Quello che poi è preoccupante è che si stanno aggiungendo anche risvolti non soltanto di piazza. Poco fa Frans Ben Kater faceva vedere bandiere francesi bruciate in alcuni luoghi del mondo arabo, ma anche strettamente economiche, perché gli hashtag in molti paesi arabi di tendenza nelle ultime ore sono boycott French products, cioè boicottare i prodotti francesi, e never the prophet, cioè mai il profeta, nel senso di non toccare mai il profeta, non sottoporlo a dileggio. Questa era la tesi riguardante le vignette di Charlie Hebdo. Quali paesi? Kuwait, Qatar, Palestina, Egitto, Algeria, Giordania, Arabia Saudita e Turchia. Prima buttavo l'occhio proprio a France 24, che il canale All News francese, peraltro anche un servizio in lingua araba, faceva vedere immagini che arrivavano dalla capitale giordana, Amman, dove si stanno sostanzialmente chiudendo tutti quei settori nei supermercati che vendono prodotti francesi. Un duro attacco all'Europa, ai suoi valori di laicità, di secolarizzazione, e così si è fatto sentire anche il governo italiano. Lo ha fatto con un tweet il premier Giuseppe Conte, un tweet che era in francese, mentre Macron aveva twittato poche ore prima in arabo, sostanzialmente dice che sono inaccettabili le invettive che arrivano dal presidente Erdogan al presidente Macron. Staremo a vedere, già da domani probabilmente dedicheremo ampio spazio e un approfondimento su questa vicenda che, ripeto, ha un sapore che sembra prettamente religioso, ma è soltanto un pezzo di quello che, secondo molti, è uno scontro di civiltà. Proveremo ancora una volta a entrare nelle pieghe di questa vicenda. Un'altra notizia, visto che parleremo di America Latina, è molto importante. Venezuela, Leopoldo López è arrivato ieri sera a Madrid, è il numero uno di Voluntad Popular e sostanzialmente voleva farsi passare per il Nelson Mandela dell'America Latina. Si era rifugiato da tempo nell'ambasciata spagnola a Caracas, è riuscito da lì a scappare in Colombia e ieri appunto è entrato a Madrid, dove ritrova la sua famiglia. È sostanzialmente un personaggio di grossissimo calibro che sta sempre dietro a Juan Guaidó. Torneremo anche sul dossier venezuelano, naturalmente, perché come spesso accade sono dossier che per un attimo accantoniamo, poi si rifanno vivi grazie a quello che ci restituisce la cronaca. A proposito di dossier caldissimi, Nagorno-Karabakh citavo come fosse uno dei luoghi in cui Francia e Turchia sono in rotta di collisione. Venerdì scorso vi davamo notizia della visita di Mike Pompeo, segretario di Stato statunitense, per cercare di pacificare le due fazioni in lotta. Ancora una volta anche quel tentativo di mediazione è naufragato, perché i due paesi che si erano impegnati a un cessate il fuoco umanitario dalle 8 di questa mattina sostanzialmente hanno ricominciato invece i bombardamenti, scambiandosi come al solito accuse reciproche di aver violato il coprifuoco. E poi in Camerun, andiamo nel continente africano, perché nelle zone anglofone in cui vi sono movimenti separatisti si è ancora una volta assistiti a un massacro incredibile: almeno 8 bambini uccisi, 12 rimasti feriti in una scuola di Kumba. Siamo nella regione anglofona nel sud-ovest del paese, lo ha denunciato le Nazioni Unite. Non è la prima volta che accade. Il Camerun, che molto spesso peraltro spinge tanti cittadini camerunensi a lasciare il proprio paese, da parecchio tempo è afflitto da queste tendenze separatiste che spesso lasciano sul campo vittime civili. Questa volta, in maniera incredibile e inaccettabile, ne hanno fatte la spese dei bambini, dei giovani studenti. Vi faccio sentire allora la voce di Alberto Hodra Marcos, coordinatore di emergenza di MSF nel Camerun sud-occidentale, che ci spiega cosa fanno e che cosa è accaduto in quella scuola.
Noi di Medici Senza Frontiere lavoriamo nelle regioni del sud-ovest e nord-ovest fin dal 2018, assistendo la popolazione civile vittima del conflitto armato tra i gruppi separatisti e il governo del Camerun. L'intervento è basato sull'assistenza sanitaria a livello delle comunità, con un network di agenzie che trattano i casi più semplici, ma anche formazione e supporto tecnico per quelle strutture colpite dal conflitto. La terza componente è il sistema di ambulanze di Medici Senza Frontiere, che permette il trasferimento dei casi più gravi nelle migliori strutture ospedaliere delle due regioni. Una componente molto importante per supportare gli ospedali nelle zone di conflitto è la gestione dei massicci afflussi di feriti. Ed è il caso di ciò che è accaduto sabato a Kumba, nella regione sud-ovest. Abbiamo fornito attrezzature mediche e il supporto di personale specializzato per stabilizzare i pazienti più gravi ricevuti nei due ospedali di Kumba. Una volta stabilizzati, abbiamo trasferito 4 di questi in ospedali più attrezzati nella città di Buea, che è la capitale della regione. Stiamo parlando di ragazzi e ragazze tra i 10 e i 15 anni che erano stati gravemente colpiti da colpi di arma da fuoco durante una delle atrocità regolarmente commesse contro la popolazione nelle due regioni.
Questa è la voce di Alberto Hodra Marcos, coordinatore emergenza MSF in Camerun, dove è in corso un conflitto più o meno a bassa intensità. Ogni tanto questi accessi di violenza incredibile a farne le spese sono soprattutto la popolazione civile, una minoranza, quella anglofona, vessata a loro dire dal governo francofono, due le regioni interessate. Torneremo sicuramente a parlare di questo aspetto, come torneremo a parlare, ve l'ho anticipato probabilmente già da domani, sul caldissimo dossier dell'attacco frontale del mondo arabo e di Erdogan a Macron, all'Europa, a quei pilastri della laicità che sorreggono i paesi dell'Unione Europea. Fra l'altro c'è un'agenzia battuta da pochissimo, il Pakistan ha convocato al Ministero degli Esteri l'ambasciatore francese a Islamabad, Marc Baretti, per presentare la più forte protesta contro la pubblicazione di disegni blasfemi e le successive dichiarazioni del presidente Emmanuel Macron. Questo è stato riferito in un comunicato stampa e così, come dicevo, si è mossa anche la diplomazia di più basso rango dopo le dichiarazioni di Imran Khan in Pakistan. Tanti vostri messaggi sul tema, così come fu già la settimana scorsa, è un tema evidentemente che scalda i cuori e le menti non soltanto degli ascoltatori. Erdogan che parla di aggressione ai danni del mondo musulmano fa ridere, scrive un ascoltatore. Pensi allo sterminio armeno da parte della sua gente, e non è un caso, l'avete sentito dal GR, che si è appoggiato come pietra di paragone piuttosto al destino degli ebrei, non certamente quello degli armeni. L'Europa, fa ecco un altro ascoltatore, deve sposare la politica di Macron, punto, ne va del nostro futuro. Qualcun altro torna sul tema, ma ripeto, ci torneremo, condanno quello che ha fatto quel pazzo l'insegnante, ma non è bello offendere il credo degli altri. Ancora una volta quelle vignette di Charlie Hebdo che dileggiavano il profeta hanno creato una selva di dichiarazioni anche da chi è strettamente laico o ateo, attenzione, ma qua il punto non è questione di opportunità, giudicare il buon gusto, quello lo possiamo certamente fare, qua gli sviluppi, i risvolti sono divenuti di cronaca, sono divenuti politici, a questo punto di grande politica internazionale. Qualcuno riecheggia e richiama Lepanto, definendo il presidente Erdogan una canaglia. Ripeto, ci torneremo. Adesso però fatemi andare in Polonia, perché in maniera molto più silenziosa e molto più sommessa si è consumata una pagina incredibile di compressione dei diritti delle donne. L'inizio, o meglio forse la fine, diciamo il capitolo quasi finale di questa lunga vicenda giudiziaria è di giovedì scorso, quando la Corte Costituzionale polacca ha sancito che l'aborto in caso di malformazione grave del feto non è costituzionale, arrivando addirittura a bollare questo atto come pratica eugenetica. La Polonia aveva già una legislazione sul tema aborto tra le più restrittive d'Europa. È una legge che risale al 1993, consentiva l'interruzione di gravidanza solo in caso di pericolo di vita per la madre, stupro, grave malformazione del feto. Sostanzialmente con questa sentenza il 98% degli aborti precedentemente consentiti diventa illegale, portando un diritto di base delle donne a essere sostanzialmente eliminato de facto. Naturalmente ci si può interrogare anche sulle più immediate conseguenze di questa mossa, magari cliniche che operano clandestinamente o magari donne costrette a un sorta di viaggi sanitari per poter esercitare questo diritto. Cerchiamo di capire anche le conseguenze e le venature politiche di quello che sta accadendo. Lo facciamo con Matteo Tacconi, giornalista freelance, esperto di Europa dell'Est, cofondatore di Centrum Report. Matteo, buongiorno, ben ritrovato qui nel suo luogo lontano.
Ciao, ciao, eccomi.
Allora, partiamo dal significato strettamente politico, poi magari se avremo tempo andremo anche su conseguenze un pochino più pratiche per le donne che eventualmente saranno costrette a ricorrere alla pratica fuori dai confini polacchi. Qual è il significato politico di questa decisione della Corte Costituzionale?
Il significato è una conseguenza, un impatto chiaro del processo di cattura della giustizia che questo governo di destra conservatore ha messo in opera da quando è al potere, dal 2015. Uno dietro l'altro, i vari organi del sistema giudiziario sono diventati delle appendici di questo governo. Il Tribunale Costituzionale, possiamo chiamarla anche Corte Costituzionale,
sì,
ha approvato con 13 voti favorevoli e 2 contrari l'incostituzionalità della legge sull'aborto. Questo significa che tutti o quasi i giudici della Corte sono di area governativa, perché è il governo, non appena salito al potere nel 2015, che ha piazzato i suoi giudici contra legem, con delle procedure che sono costate anche una procedura di infrazione da parte della Commissione europea alla Corte. Quindi è la dimostrazione fattuale di ciò che significa avere una giustizia che di fatto è un appendice dell'esecutivo e va a colpire, come tu segnalavi in apertura, un diritto delle donne, quindi è una conseguenza di massa.
Peraltro ieri era il quarto giorno di proteste, perché evidentemente i movimenti più attivi di femministe, ma non solo, anche le comunità LGBT hanno iniziato a protestare. Peraltro un ascoltatore o ascoltatrice, probabilmente con delle fonti, dei contatti in Polonia, mi ha mandato una foto dello schieramento di forze a Lodz, delle forze di polizia, appunto, per contenere quelle che sono una serie di proteste che durano ormai da 4 giorni, che hanno preso di mira anche edifici religiosi. A volte hanno fatto irruzione durante le messe interrompendole, hanno attaccato striscioni proprio sulle chiese, a testimoniare che non si vuole un'ingerenza da parte della religione. Ancora una volta un tema legato al dossier di prima, no?
Ma no, è chiaro,
Islam e laicità, qua c'è un cattolicesimo molto forte, no?
Sì, sì, è chiaro che la Chiesa polacca è un po' la regista di tutto questo processo. Già negli anni passati aveva esortato il Parlamento ad annullare, no, l'attuale legge già restrittiva, come ricordavi, sull'aborto. La cosa non era riuscita per tutta una serie di motivi politici, e c'erano state anche proteste forti delle donne. Ora il Parlamento solleva la questione di incostituzionalità e mette il tutto in maniera anche un po' codarda, no? Scrive la stampa liberale polacca, nelle mani dei giudici per lavarsi la coscienza. E come ricordavi, sono in corso manifestazioni oggi a Varsavia e in molte altre città polacche. Proprio in questi minuti iniziano dei blocchi stradali e delle passeggiate di protesta, e certamente di nuovo verranno prese di mira anche le chiese. Perché? Perché monta la rabbia nei confronti della Chiesa polacca, che è una chiesa che sotto certi aspetti non segue il pontificato di Francesco.
Una chiesa piuttosto presente anche nella vita politica polacca, e particolarmente reazionaria in alcune sue visioni, peraltro proprio a pochi giorni da aperture incredibili di Papa Francesco su tantissimi fronti. Siamo con Matteo Tacconi, giornalista freelance, cofondatore di Centrum Report La Polonia. Lui la conosce molto molto bene, così come conosce bene le sempre timide, pallide reazioni da parte dell'Unione Europea nel gestire il dossier polacco, in cui vi sono stati tantissimi richiami proprio sullo stato di diritto, ma anche sulla gestione dei flussi migratori. Perché Bruxelles non riesce a contenere queste strane istanze della Polonia, che sembrano sempre più conservatrici, reazionarie? Sembra quasi, se non voglio esagerare le etichette, sconfessami pure Matteo, quasi ogni tanto un corpo estraneo all'interno dell'Unione Europea del 2020, quasi 2021.
Ma questo è l'altro grande punto, Giampaolo, perché che cosa sta succedendo? Che in Polonia e ovviamente anche nell'Ungheria di Orban si stanno instaurando, o per larga parte già si sono instaurati, questi regimi non liberali o illiberali che dir si voglia. La Commissione europea, che è la guardiana, no, dei trattati europei, ha più volte lanciato delle procedure di infrazione, anche pesanti, che potrebbero condurre alla sospensione del diritto di voto per la Polonia in seno al Consiglio europeo, ma non se ne fa niente, perché oltre questo non si va. Alla fine la decisione spetta al Consiglio, e ci sarà sicuramente il veto ungherese o di qualche altro paese che appoggerà la Polonia, per cui si entra in un territorio incognito sotto certi aspetti. Un paese è legittimato ad alzare di continuo l'asticella della sfida, e davanti a tutto questo il metodo classico europeo, che era quello bastone, carota, soft power, dialogo, non funziona più. Quindi veramente su questo è difficile indicare come potrebbe andare a finire, ma di certo la Polonia in pochi anni ha cambiato faccia, ha cambiato volto. Da un governo liberale filo europeo ci troviamo di fronte a un governo che si dice sulla carta per l'Europa, ma ha una visione completamente diversa dall'Europa per com'è, per come la conosciamo.
La voce di Matteo Tacconi, le vostre voci che arrivano al 349-238-6666, visioni diverse. Un'ascoltatrice, credo, o ascoltatore, qua mi perdonerà, diritto delle donne, lo scrive in maiuscolo con tanti punti di domanda, il diritto di uccidere un essere umano non ancora nato è un diritto, si chiede ironicamente e provocatoriamente. Evidentemente qualcuno scrive: in Polonia succede esattamente quello che succede in Italia, ma a parti invertite. Qualcun altro: vi dà fastidio che in Polonia, adesso chiedo scusa, sto litigando col mouse, eccoci, vi dà fastidio che in Polonia il popolo abbia democraticamente eletto i propri rappresentanti che fanno quello che chiede il popolo, chiede un ascoltatore? No, non è quello il punto. Il problema è che quando non c'è la ripartizione dei poteri ed è molto ambigua quanto il potere politico entra in quello giudiziario, evidentemente c'è un problema. Non dà fastidio a noi, gentile ascoltatore, dà fastidio semmai all'Europa, che ha dato più richiami. Matteo Tacconi, in un minuto e mezzo, se riesci, un elemento di novità che tu stesso ci hai sottoposto questa mattina quando ci siamo sentiti. Sabato sera, oltre alle donne in piazze, c'erano i contadini delle aree rurali, sostanzialmente una vecchia roccaforte del partito del governo. Hanno protestato insieme a loro. Ci hai spesso raccontato come ci sia una distanza siderale tra le città polacche e le aree rurali. Sta accadendo qualcosa, un nuovo collante che sta unendo le aree urbane, dove ci sono appunto le donne, e i contadini invece che protestano, e per che cosa?
Allora, è chiaro, le aree rurali sono un bacino elettorale di Diritto e Giustizia, che è il partito al potere, ma esiste un altro partito, Partito Popolare Polacco, più centrista, meno conservatore, che ha un'influenza. Magari potrebbero essere stati loro a mobilitare. Di certo si sta creando un fronte ampio: donne, studenti, uomini, giovani, contadini, come tu segnalavi. E si sta creando, si protesta mentre la pandemia registra dei picchi verticali a livello di casi in Polonia, tant'è che si parla di stato di emergenza. Già vigerebbe il divieto di assembramento, ma chi protesta lo ignora perché la gente è molto arrabbiata. Questo è un altro aspetto controverso, no? Sì. Prendere questa decisione nel momento in cui c'è la pandemia, ci sono i divieti di assembramento, sembra tutto studiato a tavolino. Un'altra mossa un po' subdola, secondo molti, da parte di questo governo.
L'analisi, il commento di Matteo Tacconi, giornalista freelance, esperto di Europa dell'Est e soprattutto di Polonia, lo ricordo, è cofondatore di Centrum Report. Lo ringrazio tantissimo, gli do appuntamento alla prossima. Matteo, buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata a voi.
Tanti messaggi al 349-238-6666, qualche ascoltatrice scrive anche su Facebook, rispondendo evidentemente all'altro commento, che in maniera molto semplificata diceva: uccidere una vita che non ha diritto nemmeno di decidere. Stiamo parlando di un diritto, una libertà conquistata, ci stiamo involvendo, così una ascoltatrice. E poi tanti, al di là di quei pochi, che un paio, che ci etichettano a voi comunisti, va bene la coincidenza fra esecutivo e giudiziario, e poi porto un caso italiano. Guardi, a voi comunisti, ma francamente faccio veramente fatica a seguirla. E poi c'è qualcuno che commenta sulle posizioni di Papa Francesco, come vi sia uno scollamento sicuramente tra il Vaticano e invece la Chiesa Cattolica polacca. Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Anche grazie al vostro aiuto voltiamo pagina, dopo esserci occupati di Polonia e di questo braccio di ferro, almeno inserzione da parte del non soltanto della Chiesa, ma anche del potere politico in seno al massimo organismo giudiziario in Polonia, quella compressione dei diritti delle donne che sta suscitando proteste. Siamo a 4 giorni, voltiamo pagina, andiamo in un'altra piazza, perché lì invece è stata una esplosione a tutti gli effetti di giubilo. Ieri si è consumata, secondo i cileni, una delle pagine più alte di democrazia di tutto il Sud America, ed è in Cile che vi porto.
Stiamo protestando per una problematica del sistema neoliberale cileno. Siamo arrivati a una crisi in cui ci siamo resi conto che questo sistema già non ce la fa più.
Credo che il governo debba tener conto del malessere del popolo. Un messaggio che non può restare inascoltato, rivolto al Palazzo del Potere.
Approve a new constitution for a better future, it says.
Approvare una nuova costituzione per un futuro migliore.
This is the first institutionalized change or election.
Questo è il primo cambiamento istituzionale che sono convinta porterà i suoi frutti.
That I have ever been convinced it's gonna work.
Hoy ha triunfado la ciudadanía y la democracia.
Oggi hanno trionfato la sovranità e la democrazia.
Hoy ha prevalecido la unidad sobre la división.
Oggi l'unità ha prevalso sopra le divisioni.
Y la paz sobre la violencia.
E la pace sopra la violenza.
Ora i cileni potranno scrivere una nuova Costituzione. La domanda è, avranno la pazienza di aspettare che i cambiamenti per cui hanno votato si realizzino?
E così Valeria Bernardi, Valentina Ternullo ci hanno raccontato gli ultimi mesi di un lunghissimo processo, quella Costituzione che era figlia della dittatura di Pinochet. Dopo le proteste partite il 18 ottobre scorso, attenzione, la scintilla apparentemente nulla aveva a che vedere con questo processo democratico, l'aumento dei biglietti dei mezzi di trasporto, poi quella piazza cilena che vi abbiamo raccontato l'anno scorso si è accesa, si è tinta di tante sfumature, di tante istanze anche democratiche. Quella Costituzione andava cambiata, era un assetto, era una struttura giuridica, la massima struttura giuridica e normativa che stava alimentando, stava cristallizzando disuguaglianze e anche a volte, molto spesso, mancanze di democrazia. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Diego Battistessa, docente e ricercatore all'Università Carlos III di Madrid, latinoamericanista specializzato, fra le altre cose, anche di Cile. Diego, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Giampaolo, buongiorno.
Allora, abbiamo provato a sintetizzare al modo nostro in 90 secondi quello che è accaduto dal 18 ottobre scorso, ma il processo evidentemente è molto molto più lungo. La fatica della società cilena rispetto a quella Costituzione ormai ritenuta inadeguata ieri ha visto sancire un cambiamento totale. Referendum, la Costituzione si cambierà, vi sarà un'assemblea costituente e verrà riscritta. Prima che Diego Battistessa ci vada a raccontare nei dettagli che cosa accadrà, andiamo sul terreno, lo facciamo con la corrispondente della CNN, Josefina Della Fuente, che ci racconta com'è la situazione a Santiago. La gente festeggia ancora oppure iniziano a diffondersi timori su quello che succederà adesso? Perché forse non è facilissimo riscrivere una Costituzione ex novo. Sentite.
Chile is very excited.
Beh, il Cile in questo momento è un paese molto eccitato, molto felice, o perlomeno lo è la maggioranza dei cileni che ha votato a favore di questa riforma. La notte scorsa milioni di persone hanno festeggiato la vittoria per strada, nelle piazze più importanti di Santiago e in tutto il resto del paese. Il voto a favore della nuova Costituzione è stato schiacciante ed è un voto storico perché è la prima volta da quando c'è la democrazia che il Cile decide se dotarsi di una nuova Costituzione oppure no. Siamo anche davanti alla più imponente partecipazione alle urne dal 1989, dalla caduta di Pinochet. Si temeva che la pandemia avrebbe diminuito il numero di votanti, ma non è successo e tutti sono rimasti sorpresi. La notte scorsa a Plaza Italia, che è la piazza di Santiago, al centro di ogni tipo di festeggiamenti e anche delle proteste, c'erano centinaia di migliaia di persone con la bandiera cilena, famiglie in festa, persone che piangevano di felicità. È un momento unico per il paese. Il governo ha assistito a queste proteste di strada per un anno, ma il governo sapeva anche che in qualche modo avrebbe dovuto partecipare al cambiamento. Quindi negli ultimi mesi il governo ha incoraggiato la gente a votare, ha organizzato questo referendum. Dopo l'annuncio della vittoria del sì, il presidente Piñera ha tenuto un discorso al palazzo del governo, circondato da tutti i suoi ministri, e ha riconosciuto che l'attuale Costituzione ha rappresentato un fattore di divisione per i cileni. Ha invitato a lavorare tutti insieme in modo che la nuova Costituzione diventi il quadro generale della stabilità e dell'unità del futuro. Ha anche lodato il fatto che il voto si sia svolto in maniera ordinata, definendolo un trionfo per la democrazia.
Democracy has triumphed.
La voce e il racconto di Josefina Della Fuente, la corrispondente da Santiago del Cile della CNN. Adesso l'analisi di Diego Battistessa, docente ricercatore all'Università Carlo III di Madrid. Diego, adesso che cosa succede dal punto di vista strettamente pratico?
Beh, quello che è avvenuto ieri è il primo passo, è il primo passo di una strada ancora, se vogliamo, in salita. Ieri il popolo cileno è stato chiamato ad esprimersi su due questioni fondamentali. La prima era approvo o rechazo, quindi approvo o rifiuto, e la nuova la volontà di creare una nuova costituzione, quindi abrogare definitivamente quella costituzione che nel 1980 era stata creata sotto la dittatura di Pinochet.
Sì.
La seconda questione importante era: nel momento in cui si decidesse di abrogare quella costituzione e di iniziare un processo costituzionale nuovo, chi volete che siano i membri della commissione, dell'assemblea, che dovrà redigere questa costituzione? Beh, lì c'è stata un grosso punto di differenza tra i partiti del panorama politico cileno. Da una parte Chile Vamos, quindi la coalizione dei partiti di centrodestra e di destra, di cui è espressione Piñera, l'attuale presidente, optava per mantenere una commissione di 50% dei parlamentari adesso attualmente al governo e 50% di persone elette appositamente, mentre i partiti di sinistra volevano proprio sparigliare le carte e dire: dovesse vincere l'Apruebo,
sì,
i sondaggi davano comunque una ampia vittoria dell'Apruebo, quindi dell'approvazione per una nuova costituzione, e i partiti di centro-sinistra e di sinistra puntavano più verso una nuova e completamente ex novo,
sì,
assemblea costituente.
Peraltro, Diego Battistessa, ti interrompo per dare un numero: 78,12% dei partecipanti ha detto sì alla nuova costituzione, quindi dal punto di vista, come dire, dell'esercizio puro della democrazia, non c'è dubbio, una vittoria. Telegrafico, poi andiamo sulle strade italiane, lasciamo quelle virtualmente di Santiago del Cile. Questa è una vittoria per la sinistra cilena o una sconfitta per la destra con questo aspetto, diciamo, dell'assemblea costituente ex novo che in realtà non avverrà?
È una vittoria per il popolo, che ha trovato nella sinistra sicuramente l'interlocutore migliore per il prossimo anno e mezzo che li aspetta.
Ancora una volta ben ritrovati, gentili ascoltatrici e ascoltatori. La seconda pagina di Nessun Luogo Lontano ci porta in Cile, dove un referendum con una larghissima maggioranza ha dato il via ai cileni alla riscrittura di una nuova costituzione. Verrà cancellata quindi quella che è stata stilata durante la feroce dittatura di Pinochet. C'è qualche ascoltatore che in maniera molto acuta fa rientrare le vicende cilene nel più ampio alveo dell'America Latina e le collega agli Stati Uniti. La morsa statunitense sull'America Latina, scrive, si sta allentando. L'autoproclamato governo non ha seguito in Venezuela, il golpe in Bolivia è rientrato, la costituzione dell'amato Pinochet verrà riscritta, facendo riferimento al fatto che oramai il disimpegno statunitense da tante zone del mondo è fatto conclamato, non soltanto all'Afghanistan e il Medio Oriente, ma anche quello che era considerato il giardino di casa. Il tutto, naturalmente, vedremo se sarà riscritto eventualmente dal 3 novembre prossimo in poi. Siamo con Diego Battistessa, docente ricercatore all'Università Carlos III di Madrid, esperto, fra gli altri paesi, anche di Cile. Torno da te, ma non prima di averti fatto sentire, Diego, se sei d'accordo, la corrispondente della CNN da Santiago, perché vorremmo capire qual è il primo punto che la maggioranza dei cileni vuole cambiare, cioè qual è la più forte, vivace istanza che a questo punto la piazza cilena vuole cambiare con la nuova costituzione. Sentite.
I think the thing that pieces Chileans more is inequality.
Penso che il principale bersaglio dei cileni in questo momento sia la disuguaglianza nella nostra società. Sono state le disuguaglianze a scatenare la società cilena. Su un piano macroeconomico, direi che il Cile ha una buona reputazione a livello internazionale. È considerato un paese solido. Prima di queste proteste, il presidente Piñera diceva sempre che noi eravamo un'eccezione è un esempio per l'America Latina. L'economia è andata bene negli anni scorsi, ma le disuguaglianze si sono accentuate e siamo tuttora uno dei paesi con le disparità più vaste al mondo. E non è una posizione che i cileni vogliono mantenere. Secondo uno studio del 2017 del Dipartimento Economico dell'ONU, quell'1% che costituisce il segmento più ricco della popolazione cilena controlla circa il 26% del PIL del paese. Un piccolissimo numero numero di persone che concentra su di sé la maggior parte dei privilegi, mentre il resto della società deve affrontare moltissime sfide. Ma non è solo l'inuguaglianza o la posizione che occupa il paese. Credo che a far infuriare i cileni sia stata l'ingiustizia, ed è questo che vogliono cambiare.
Unfairness, I would say, that impacts Chileans and that they want to change.
Le parole e la voce di Josefina Della Fuente arrivano direttamente da Santiago del Cile. Lei è la corrispondente per la CNN, proprio dal paese. Un po' di messaggi degli ascoltatori, 349-238-6666. La Costituzione attuale ha garantito una florida economia al Cile, ha permesso anche alla sinistra di governare. Riconoscere i meriti non significa sostenere Pinochet, però secondo la giornalista della CNN ha anche alimentato e cristallizzato un divario, una disuguaglianza che ha nei numeri una incredibile e plastica esplosione. Torno da Diego Battistessa per capire se secondo te vedremo un Cile del tutto diverso da qui a quando verrà riscritta la Costituzione.
Beh, allora, prendendo spunto anche da quello che stanno dicendo giustamente i nostri ascoltatori, è una Costituzione, quella del 1980, che è stata ritoccata 52 volte. Non è che siamo arrivati adesso all'abrogazione di una Costituzione che non era mai stata toccata. Ed effettivamente il Cile ha dimostrato una maturità politica notevole, soprattutto negli ultimi anni, con un'alternanza politica che ha portato Piñera al secondo mandato. Questo di Piñera è il secondo mandato, in alternanza con Michelle Bachelet, adesso più famosa per gli scenari internazionali legati all'ONU.
Certo.
Sicuramente se cambierà qualcosa non cambierà immediatamente, Giampaolo, perché abbiamo la seconda votazione importante relativa a questo referendum di ottobre che avverrà ad aprile, cioè quando si voterà per eleggere i membri di questa assemblea costituente. Dopodiché questa assemblea costituente presumibilmente comincerà i lavori nel secondo semestre 2021 e ci sarà una terza votazione di ratifica di questa nuova fonte primaria delle leggi dello Stato solo nel 2022. Quindi c'è ancora molto da fare. Ieri è stato fatto un primo passo importante, questo ottobre, se vogliamo un po' in questa giustizia poetica che ritorna in Cile, perché l'ottobre del referendum importantissimo del 5 ottobre del 1988, ti ricorderai il film No, I giorni dell'arcobaleno, no?
Sì.
Appunto ottobre che ha sempre sancito un mese importante, ottobre che è arrivato anche per caso, perché questo referendum era previsto per aprile, non per ottobre, ma poi ovviamente
poi il COVID,
del COVID,
certo,
è stato spostato. Nell'immediato non ci sarà un cambio epocale per il popolo cileno, se non la consapevolezza, infatti i festeggiamenti, come diceva la corrispondente di CNN, Josefina Fuente, i festeggiamenti in Plaza Italia hanno dimostrato che c'è una vera e propria eccitazione, un fermento di un popolo che è cosciente di aver fatto qualcosa di storico.
E non c'è dubbio che la riduzione delle diseguaglianze, l'abbiamo spesso sottolineato, sarà insomma uno dei cardini, delle principali lotte che i cileni continueranno ad alimentare nei mesi a venire. C'è un ascoltatore che ci scrive e fa riferimento ancora all'allentamento, diciamo, della morsa statunitense, gli interessi statunitensi. Ed è un ascoltatore che leggiamo con piacere, ci scrive da Caracas molto spesso e volentieri. È evidente l'arretramento della destra americana, lo mette tra virgolette, in Sud America. Nel 2021 arriverà l'Ecuador e la Colombia, in Venezuela Guaidó e Lopez hanno fallito. Staremo a vedere, gentile ascoltatore, cercheremo naturalmente di raccontarlo al nostro meglio. Torno da Diego Battistessa per un'ultima domanda, perché siamo quasi in chiusura. A proposito di ingerenze statunitensi, ecco, come vedi il Cile in un momento di estrema fragilità come può essere questo? Attenzione, perché passata la sbornia della vittoria, adesso c'è l'Assemblea Costituente, si torna a votare, c'è una Costituzione da scrivere, quindi è un momento per un paese in transizione che può essere di enorme fragilità.
Sì, assolutamente, riprendendo le mosse anche da quello che giustamente suggerisce l'ascoltatore da Caracas, non ci dimentichiamo anche un fatto avvenuto nelle ultime settimane. E l'elezione di Mauricio Claver Carone a presidente della Banca Interamericana dello Sviluppo, prima volta di un presidente statunitense in questo organismo importante, che è proprio una mossa geopolitica di Trump per riallungare la mano sull'America Latina. Il Cile in questo è un pezzo della scacchiera importante, perché ricordiamoci che il Cile è stato l'esperimento economico dei Chicago Boys, che sono arrivati in Cile e hanno costruito sotto Pinochet questa nuova economia capitalista, neoliberalista, che chiaramente ha portato a tutte quelle disuguaglianze sociali. E il Cile continuerà ad essere un elemento importantissimo in questa scacchiera, anche perché lo stesso Piñera gioca un ruolo regionale importante nei diversi organismi della regione, come la CELAC e come altri organismi appunto che si occupano di diverse tematiche nella regione. Il Cile poi è sempre stato un paese che ha sempre goduto di un certo prestigio internazionale, di conseguenza quando si guarda l'America Latina da fuori si guarda sempre al Cile come...
È un grande indicatore, hai fatto bene Diego Battistessa a ricordarci anche i rapporti con gli Stati Uniti. Hai citato gli Stati Uniti, il 3 novembre si vota, ma per adesso il presidente è lui, e da lui lo so che è irriverente il rituale, ma ci facciamo portare alla porta, stai con me.
You're fired.
Sono i nostri titoli di coda e ringraziamenti a tutti voi per essere stati all'ascolto, alla squadra di Nessun Luogo. L'appuntamento è domani ore 16, un saluto da Giampaolo Musumeci.